Buongiorno e ben trovati tutti voi stamattina. Ogni volta che devo predicare siamo qui, sembra l'investitura, ma l'investitura più bella è quando ci mettiamo davanti al Signore e il Signore ci vuole parlare. Stamattina parleremo di impegni. Quanti di voi hanno dei impegni? Tutti hanno degli impegni, ma stamattina impareremo che ci sono degli impegni particolari da tenere presente e come questi impegni vanno affrontati e svolti per la gloria del Signore. Leggiamo dalla prima lettera, cioè l'unica lettera di Tito, e praticamente leggiamo i primi quattro versetti. Poi leggeremo anche il quinto versetto, per inquadrare meglio quello che è la situazione in cui andiamo a vedere. E leggiamo: Paolo, servo... Scusate. Adesso è tutta un'altra cosa. Paolo, servo di Dio, apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà, nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio, nostro Salvatore, a Tito, mio figlio, legittimo secondo la fede che ci è comune. Grazie e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. Il quinto versetto dice: per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in modo in ogni città secondo le mie istruzioni. E vedendo questo, noi possiamo soprattutto inquadrare tutto il discorso vedendo che cosa? I personaggi che vengono citati e anche il luogo dove questo si svolge. Allora, i personaggi in questo caso sono Paolo di Tarso e Tito, e il luogo chiave in questa situazione è Creta. Conosciamo bene noi, da tante predicazioni e studi anche fatti, e conosciamo Paolo, ma studiando questa epistola aggiungeremo altre particolari caratteristiche di questo apostolo, ma vedremo anche la conoscenza più approfondita del Signore anche. Ora parliamo un po' del personaggio di Tito. Questo era un compagno e collaboratore di Paolo. Cosa molto strana, pensate, non viene menzionato da Luca nel libro degli Atti, anche perché Tito è stato con Paolo in diversi luoghi, poi vedremo come. Poi vediamo che Tito, chi era Tito? Era greco, non era un ebreo, era greco. Lo troviamo menzionato nel primo viaggio missionario di Paolo e precisamente in Galati 2:1-3 parla proprio di questo. Quando Tito poi fu a Gerusalemme, in seguito si spostò ad Antiochia con Paolo e Barnaba, e questo viene menzionato anche, viene descritto in Atti, capitolo 15, ma non si parla nel capitolo 15 che c'era anche Tito, non lo so perché. Comunque, le lettere a Tito fu inviato molto probabilmente fra la prima e la seconda epistola di Timoteo. Tito aveva lavorato al fianco di Paolo per molti anni prima di iniziare il suo servizio a Creta, e questo è descritto in Seconda Corinzi, diversi capitoli parlano di questo, il capitolo 2, il 7, l'8 e il 9. Non lo leggiamo logicamente, ma voi potete prendere appunto e andate a leggere e vedete come Tito è stato uno stretto collaboratore di Paolo. La lettera a Tito è simile anche alle due lettere che Paolo scrisse a Timoteo. Anche questa lettera aveva lo scopo di incoraggiare, fortificare un giovane pastore che Paolo stesso aveva istruito, proprio come fece con Timoteo. Paolo istruì Tito come organizzare e guidare le chiese. Pensate, non la chiesa, ma le chiese. Infatti, vediamo adesso Creta, questo posto. In Creta Paolo aveva evangelizzato diverse città. Infatti Creta è un'isola della Grecia, è la più grande di tutte le isole che circondavano la Grecia. La sua lunghezza è di 250 km e la sua larghezza è di 35 km, per cui c'erano tante città e Paolo aveva creato un bel gruppo di chiese. Creta era uno dei luoghi più difficili al mondo, logicamente al mondo antico di quel tempo, per intraprendere una missione. La sua popolazione, infatti, aveva delle peggiori riproduzioni che si possono immaginare. Pensate, infatti, come leggiamo proprio in Tito, primo capitolo, versetto 12, uno di loro, un loro profeta, disse queste parole: i cretesi sono sempre bugiardi, no qualche volta, sempre bugiardi, male bestie e ventri di. Pensate un po', se voi avete un quadro di questo tipo e poi dovete andare a evangelizzare, non era molto incoraggiante questo, per cui avevi di fronte delle persone dure, difficili. È possibile che molte persone si convertono perché affascinati dalla personalità di un grande predicatore. Ma cosa succederà quando quel predicatore non ci sarà più? E spesso può succedere queste cose, no? Poi questo predicatore che fa dei bei sermoni, delle cose, non ci sarà più perché magari fa un altro posto. E che succede in quella chiesa? Molti venivano attratti dalla predicazione di Paolo, il quale però sapeva che la Chiesa doveva essere fondata su Cristo e non su un uomo. Sapeva anche che ben presto non sarebbe più stato lì in quel posto e quel luogo non poteva, e lì non c'era più la possibilità di incoraggiare, disciplinare, ammaestrare, per cui insegnava ai giovani che avevano un impegno, oppure questi giovani che erano impegnati nel ministero, come guidare la Chiesa dopo la sua partenza. Per cui Paolo si preoccupava di questo, si preoccupava di che succederà dopo, quando io non ci sarò più. La lettera, come vediamo nei suoi dettagli, non era soltanto una guida per Tito, ma anche un documento scritto che attestava l'autorità come delegato apostolico qual era Paolo. Per cui Paolo ha detto tutto di quello di sé e che lui era autorevole su questo che andava a fare e che cosa lui intendeva fare. Infatti Paolo poteva indicare con principi pratici, descrivere gli obblighi e le responsabilità che abbiamo come figli di Dio e coeredi del nostro Signore Gesù Cristo. Per cui quello che dice Paolo, che in tutta l'epistola, non è solo rivolto a Tito, ma anche a noi. Adesso lo vediamo. Infatti, i primi quattro versetti di questa lettera, che costituiscono proprio il saluto, proprio il formato originale di questo saluto era un'unica frase nell'originale, lunga, complessa, ricca di significato. Il saluto è leggermente più formale di quello delle lettere di Timoteo. Lui, Paolo, aveva questa caratteristica che quando scriveva un'epistola, una lettera, faceva sempre il saluto. E in questa lettera è ancora più formale, più forte, se così possiamo dire, rispetto a quelle che aveva mandato a Timoteo. In questo magnifico saluto a Tito, Paolo rivela 5 importanti aspetti che caratterizzano la sua vita e il suo servizio per il Signore. 5 principi basilari che ogni credente impegnato nella conduzione della Chiesa di Cristo deve fondere per il proprio servizio, per proprio fondare questo servizio importante, deve tenere presente questi 5 principi. 4 versetti, 5 principi. Guardate un po' cosa Paolo fa come presentazione e come punto di partenza. Lui dice, il primo impegno è nei confronti della Signoria di Dio. Il secondo è un impegno nei confronti della missione di Dio. Il terzo, impegno nei confronti del messaggio di Dio, impegno nei confronti dei mezzi scelti da Dio e impegni nei confronti del popolo di Dio. Parliamo sempre di impegni. E questi impegni Paolo vuole adempierli, ma soprattutto spiega come fa. Il primo impegno nei confronti della Signoria di Dio, come è scritto nel primo versetto, la prima parte, di Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo. Prima di ogni altra cosa, l'apostolo vede se stesso come un uomo totalmente sottomesso all'autorità divina, come si deduce dall'espressione che lui usa, servo di Dio. Paolo avrebbe avuto pieno diritto di definirsi uno studioso brillante e intelligente e in grado di primeggiare nella società ebraica, ma anche profondo conoscitore della letteratura e della filosofia greca. Per cui non uno così, ma una persona molto preparata, avrebbe anche potuto ostentare la propria legittima cittadinanza romana, la Dacia non di poco conto in quel tempo. Avrebbe potuto vantarsi della sua chiamata speciale ed essere apostolo degli stranieri, al quale era stato conferito a pieno titolo il diritto e autorità, così come ai 12. Per cui lui aveva di che vantarsi. Avrebbe potuto gloriarsi di possedere il dono di compiere miracoli e di essere stato scelto come autore umano di una gran parte della scrittura del Nuovo Patto. Tutte cose che Paolo, sappiamo, ha fatto, avrebbe potuto vantarsi di questo. Ma Paolo che cosa fece? Preferì invece presentarsi soprattutto come servo di Dio. E vediamo adesso che cosa significa essere servo di Dio. Nella cultura del tempo di Paolo, questo termine indica un individuo sul gradino più basso della scala sociale, più basso, ed è spesso tradotto come schiavo. Alcuni di noi dovremmo leggere Paolo schiavo di Dio, schiavo. Paolo era completamente e volontariamente al servizio di Dio, non al servizio di un'altra persona, ma al servizio di Dio. Con una breve frase Paolo ci fa comprendere le sue ragioni di vita, cioè uno che aveva deciso di obbedire a Dio, obbedienza totale a Dio. Questa obbedienza lo aveva spinto a trascorrere la sua vita aiutando gli altri a conoscere Cristo. Pensate, si era dedicato per far conoscere agli altri Cristo, quel Cristo che lui in un primo momento perseguitava, pensate un po'. Era un credente importante. Allora, essere un credente significa essere servo di Dio, perché non apparteniamo più a noi stessi, non dobbiamo più vivere per noi stessi, come ben si esprime Paolo stesso in 2 Corinzi 5,15. Che cosa dice? Ed egli, Gesù, morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Perché noi vediamo che il nostro servizio adempie a qualcosa di molto importante, come segno importante che ha fatto Gesù andando sulla croce. E tu, stamattina che sei qui ad ascoltare, come descriveresti lo scopo della tua vita? Come lo descriveresti? Come lo potresti raccontare a qualcun altro? Qual è lo scopo della tua vita? E soprattutto, a cosa ti dedichi? Cosa fai della tua vita? Noi vediamo che in queste prime parole che Paolo pronuncia nel primo versetto, dice anche che lui è apostolo. Il termine apostolo significa anzitutto messaggero e talvolta era usato per indicare una persona di umilissime condizioni che trasmetteva comunicazioni per conto di un altro. In sostanza, questo era una sorta di ambasciatore inviato per un messaggio particolare che possiede tutta l'autorità e la potenza della persona che lo manda, che nella persona, in questo caso, è nella persona del Signore Gesù, Salvatore, Gesù Cristo. Come stamattina il fratello ha parlato di araldi, dell'araldo che annunciava le buone notizie, anche l'apostolo annunciava la buona notizia, cioè la buona novella del Vangelo, la buona notizia di essere salvati per grazia. Il secondo impegno in cui parla Paolo, o meglio, ci fa comprendere Paolo, impegni nei confronti della missione di Dio. E questo lo troviamo proprio scritto nella seconda parte del primo versetto che abbiamo letto e anche nel secondo versetto. Dice perché lui era apostolo, perché era servo. Per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza delle verità che è conforme alla pietà, nella speranza della vita eterna. Essendo sottomesso alla Signoria di Dio, Paolo si sentiva profondamente responsabile verso la missione di Dio, perché lui a questo era stato demandato. E questa stessa missione impegna ogni predicatore ed ogni insegnante. È un esempio più ampio, ogni predicatore di chiesa e perfino ogni credente. Non solo chi è responsabile, ma tutti coloro che sono diventati figli di Dio. Come si vede in questo brano, anche che abbiamo appena citato, tale missione include 3 aspetti fondamentali. Nella missione di Dio, questa che Paolo sta mettendo in evidenza, i 3 aspetti sono l'evangelizzazione, l'edificazione e l'incoraggiamento. 3 aspetti che fanno parte di questa missione che Dio ha dato a lui, ma ha dato a tutti i credenti. Allora, vediamo l'evangelizzazione, perché cosa serve? Lui lo dice specificatamente Paolo, per promuovere la fede degli eletti di Dio, per promuovere questa fede. Paolo riconosceva anzitutto di avere la responsabilità di portare gli eletti di Dio, vale a dire i chiamati da Dio, alla fede che salva in Gesù Cristo. Infatti, come scrive anche nella lettera di Timoteo 2:10, Dice, ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Paolo era chiamato come servo e apostolo di Dio a proclamare il messaggio del Vangelo affinché lo Spirito Santo portasse gli eletti alla fede, indispensabile per rendere reale la chiamata di Dio, perché questa fede faceva vedere la differenza tra una persona che era credente e una persona che non era credente. Ai credenti di Roma spiegava questo, proprio in Romani 10:17 dice così, la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo, per cui non è un qualcosa che è automatico. Noi dobbiamo metterci davanti al Signore perché dobbiamo ricevere qualcosa da parte di Dio. E Paolo dice anche questo, dice, era questo che lui pensava. Pur essendo un apostolo, Paolo sapeva che la fede era la fede che salva. Chi era chiamato a predicare non poteva suscitare la fede e renderla più efficace attraverso la sua saggezza o la sua capacità persuasiva. Questo perché i giudei, pensate, costituivano il popolo originariamente scelto da Dio per evangelizzare le nazioni sotto l'antico patto. E noi sappiamo molto bene, per esempio anche Tito non era un giudeo, era un greco, per cui lui era stato evangelizzato dai giudei. E quanti quelli che si erano sparsi per il mondo e parlavano appunto di Dio. Paolo e Barnaba così gli dichiararono ai giudei increduli, questi giudei increduli che si trovavano in Antiochia, in Antiochia di Pisidia, dice loro, questo è scritto in Atti, il capitolo è il 13, da 46 a 48, dice era necessario che a voi per primi si annunciasse la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo agli stranieri. Così infatti ci ha ordinato il Signore, dicendo, io ti ho posto come luce dei popoli perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Questo era quello che il Signore Gesù aveva detto direttamente a Paolo. E questo brano prosegue con queste parole, pensate. Gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio. E tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Pensate un po', questo, diciamo, realtà in cui il Vangelo veniva predicato e la realtà delle persone che accettavano il messaggio di Dio attraverso Paolo e altri che invece si opponevano. L'altro aspetto, oltre all'evangelizzazione, l'altro aspetto è l'edificazione. Difatti, la seconda parte del primo capitolo, del primo versetto, scusate, lui dice che questa predicazione che lui faceva era per far conoscere e la conoscenza delle verità che è conforme alla pietà. Altro compito di Paolo nei confronti proprio di questa missione che doveva compiere, la missione di Dio, consisteva nell'edificare i credenti, cioè proprio costruirli, dare a loro qualcosa che ogni giorno potevano imparare e edificare la loro fede, insegnando loro l'intero consiglio della parola di Dio affinché fossero santificati dalla conoscenza della verità. Non potevano ignorare la verità, ma dovevano conoscere la verità. E questo è quello che noi facciamo quando facciamo gli studi. Perché facciamo gli studi? Perché impariamo a conoscere la verità. Il termine conoscenza si traduce da una parola greca, epignosis. Non sono uno studioso greco, però l'ho letto da qualche parte questo. E questo epignosis, il cui significato originale indica chiara comprensione di una verità, chiara comprensione, non qualcosa di nascosto, ma chiara, in cui le persone intellettualmente comprendevano. Paolo ha in mente la verità che salva, ossia la verità del Vangelo che conduce alla salvezza. Infatti, sempre in Prima Timoteo, capitolo 2, 3 e 4, dice: questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Per cui la salvezza avviene tramite la conoscenza della verità. Al contrario, coloro che non cercano sinceramente Dio, coloro che non lo cercano Dio, o la via di salvezza, Paolo afferma in 2 Timoteo 3,7, dice queste parole, dice: queste persone, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere a una conoscenza delle verità. Per cui che cosa c'è di differenza? Se tu non cerchi sinceramente, se tu non c'è questo desiderio nel cuore di conoscere la verità, non è soltanto leggendo così che puoi arrivare alla verità. È il cuore che apre la porta alla verità. Dice che questa è conforme alla verità, la pietà, scusate, questa verità è conforme alla pietà, la pietà è la manifestazione dell'opera. Di che cosa? Di santificazione realizzata dallo Spirito. L'opera di santificazione, perché noi sappiamo molto bene che nel momento in cui un uomo, una persona conosce la verità, conosce Dio, inizia un'opera di santificazione. E questo chi lo fa? Lo fa lo Spirito Santo. Paolo successivamente spiegherà, questo in Tito, sempre in Tito, però più avanti, dice: infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, si manifesta e ci insegna a rinunciare a che cosa? Alle impietà, alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo. E in modo santo, non come ci pare a noi. La verità e la pietà divine sono inscindibilmente legate, sono messe insieme. Non importa quanto sincere siano le nostre intenzioni, non possiamo obbedire alla volontà di Dio se non sappiamo quale essa sia. Noi dobbiamo conoscere, dobbiamo imparare. E conoscere che cosa? La volontà di Dio. Non quello che ci importa a noi, ma quello che Dio desidera. Non possiamo essere santi se non sappiamo come Dio è e cosa si aspetta da coloro che gli appartengono. Se non conosciamo Dio, come possiamo fare la sua volontà? Come possiamo mettere in pratica i suoi principi? Ma soprattutto che cosa? Se lo aspetta questo da quelli che appartengono a Dio, che sono stati presi da Dio, che hanno aperto il cuore a Dio. Il terzo aspetto importante che Paolo mette ancora in visione, l'incoraggiamento, perché appunto lui dice nella speranza della vita eterna, e questo è un incoraggiamento. Infatti il terzo compito di Paolo nei confronti della missione di Dio era di offrire ai credenti un incoraggiamento biblico basato sulla speranza della vita eterna. Questa vita è garantita da Dio, non da una persona che ha parlato così a vanvera, ma è garantita da Dio. vale a dire la speranza di essere un giorno glorificati, pienamente resi perfetti nella giustizia stessa di Cristo. Il termine speranza non significa incertezza. Forse noi la usiamo, dice, si spera cosa, eh? Però qual è il nostro pensiero quando uno indica la speranza? Forse, vero? Ma non è incertezza. Nel momento in cui confidiamo in Cristo come nostro Salvatore, entriamo in possesso della vita eterna. E questa è una certezza. Gesù stesso lo ha detto in Giovanni 5,24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Questo non l'ha detto Giovanni, l'ha detto Gesù, parole di Gesù. In questo modo diventiamo eredi di tutti i benefici della sua opera di redenzione, ma non ne potremo godere appieno finché non raggiungiamo la nostra dimora eterna. Noi sappiamo una cosa molto importante, perché noi speriamo, nel senso che attendiamo con ansia la vita eterna. Noi aspettiamo con ansia questa vita eterna, nella sua forma definitiva. È una forma particolare, perché dice, allora riceveremo un corpo glorioso e saremo per sempre liberati dal peccato, dalla malattia, dal dolore, dalle sofferenze e dalla morte. Vero Germana, quando soffre col ginocchio, sarà liberata da questa sofferenza del ginocchio. Così anche noi, da tutte le nostre sofferenze. Ognuno di noi ha delle sue sofferenze, gli acciacchi, del fisico. Avremo un corpo glorioso, non avremo più bisogno di tutto questo. E questa è una speranza che non è forse, ma è una certezza. La speranza è certezza perché è stata promessa. È stata promessa da chi? Da Dio. Non è da una persona qualsiasi, ma è stata promessa da Dio. Niente è più sicuro della parola di Dio. Perché? Dio può fare tutto, ma una cosa non può fare, sapete? Non può mentire. Dio non può mentire. Se ha promesso, è così, cari fratelli. In Tito 3,7 dice, affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna. L'eredità qui sulla terra sono dei beni. Ma la cosa più grande e più bella e più importante e più valorosa è la vita eterna che ci è promessa da Dio. Terzo impegno nei confronti che Paolo sta in un certo modo facendoci comprendere è un impegno nei confronti del messaggio di Dio. E questo, come è scritto nel secondo capitolo, secondo versetto, il terzo versetto, dice, promesse da tutti i secoli da Dio che non può mentire, egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola, per cui la sua parola ha un valore importante, fondamentale. Paolo qui ci presenta il terzo principio basilare del ministero, per cui Paolo faceva questo perché poteva anche mettere a frutto queste cose per insegnarle ai fedeli delle chiese, vale a dire l'impegno irrinunciabile nei confronti del messaggio di Dio, cioè la scrittura divinamente rivelata. La scrittura divinamente rivelata. L'espressione prima di tutti i secoli, come viene detto qui, non fa riferimento alla storia umana in un lontano passato, ma significa prima che il tempo avesse inizio. Più volte Dio ha comunicò il piano della salvezza a vita eterna a uomini santi come Abramo, Mosè, Davide, i profeti. Ma La promessa originaria fu formulata e rettificata nella lontana eternità. Dio comincia a condannare chi? Colui che, per cui il peccato ha avuto inizio, cioè dal serpente. Questo lo leggiamo in Genesi 3,15. Dice: io porrò inimicizia tra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Questo già ci fa comprendere una salvezza, un modo per distruggere l'avversario, cioè il diavolo. Nei tempi stabiliti ha reso noto il glorioso piano della salvezza eterna, ideato nelle epoche passate e non completamente rivelato nei tempi dell'Antico Testamento, ma con la venuta del Salvatore Gesù Cristo, egli ha messo in luce che cosa? La vita e l'immortalità mediante la predicazione del Vangelo. Paolo e gli altri apostoli seguirono questo ordine di Dio, misero in pratica questo ordine di Dio, predicazione del Vangelo, in cui si parlava proprio dell'immortalità e della vita eterna. In Prima Pietro 1,19-21 è scritto: ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di agnello senza difetto né macchia, già designato prima della fondazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per cui si compieva il piano di Dio, anche se era cominciato da tanto, da proprio dall'inizio della fondazione del mondo, adesso veniva rivelato ancora quello che l'uomo aveva bisogno di conoscere. E qui vediamo anche il quarto impegno nei confronti dei mezzi scelti da parte di Dio. Dio ha scelto dei mezzi particolari per far vedere all'uomo che questo piano prendeva forma. Come? Mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio, nostro Salvatore. Il quarto principio su cui Paolo aveva improntato la sua vita e il suo ministero era impegnato nei confronti dei mezzi scelti da Dio. Il compimento della sua missione, vale a dire la proclamazione della sua completa e inerrante parola. Il termine proclamazione nel Nuovo Testamento viene tradotto con predicazione. Viene sempre usata per indicare la proclamazione pubblica della parola di Dio, che, come abbiamo già fatto notare, questa guida di uomini alla fede che salva, li edifica come? Nella verità divina e li fortifica affinché vivano in modo santo. Si ripete questo concetto perché alla fine l'uomo di Dio deve vivere in modo santo e la predicazione ha questo scopo di far conoscere. Il predicatore ha la responsabilità di non proporre messaggi scaturiti dalla sua sapienza o dalla sua intelligenza, né deve condizionare o manipolare gli ascoltatori con la sua capacità persuasiva. Per cui è la parola che fa il resto, per cui deve interpretare, rendere comprensibile e applicare la parola di Dio quanto più chiaramente e completamente possibile. Per cui non c'è un pensiero personale, ma c'è la parola che parla. La predicazione della parola di Dio, questo speciale incarico proprio affidato all'Apostolo, fu affidato a Paolo per ordine di Dio, nostro Salvatore. L'Apostolo si esprime in questi termini, e questo in Galati 1, da 15 a 16 dice: ma Dio, che mi aveva prescelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di vedere in me il figlio suo, perché io annunciassi fra gli stranieri, lo annunciassi fra gli stranieri. Questo è come Dio ha predisposto i mezzi per comunicare con l'uomo. Paolo aveva ricevuto l'ordine di Dio per predicare il Vangelo, un Vangelo che è la salvezza. Lui si applicò nell'ubbidienza del grande mandato, si è applicato al 100% a questo. Vediamo l'ultimo impegno, il quinto e ultimo impegno nei confronti del popolo di Dio, l'impegno nei confronti dell'opera di Dio. Questo era anche un obiettivo importante da parte di Paolo. Nel quarto versetto dice: a Tito mio figlio legittimo secondo la fede che ci è comune. Questo personaggio Tito aveva una fede che Paolo condivideva e dice: grazie e pace da Dio Padre, da Cristo Gesù nostro Salvatore. Questo quinto principio fondamentale, qui evidenziato, che caratterizzava la vita di Paolo, era il suo impegno nei confronti del popolo di Dio. Lui aveva questo principio fondamentale, che non guardava soltanto faccio, io ho fatto il mio dovere, ho fatto il massimo responsabile, ma lui guardava sempre anche al popolo, che cosa aveva bisogno, come si poteva fare sempre di più e meglio per questo. L'Apostolo parla di Tito come un figlio legittimo, secondo la fede, che questa fede aveva in comune. Paolo potrebbe non necessariamente aver contribuito alla conversione di Tito, anche Timoteo fu definito un figlio legittimo della fede, come scritto in 1 Timoteo 1:2. Tale espressione può dunque significare che i due giovani mostravano qualità spirituali affine a quelli di Paolo e che nel servizio cristiano si era creato tra loro un legame filiale, un legame molto intenso, molto intimo. Paolo augura al suo giovane aiutante che cosa? Grazia, misericordia e pace. In questo contesto la grazia indica la forza divina necessaria per la vita e il lavoro per Dio. Per cui era un impegno importante da portare avanti per portare avanti questo lavoro per Dio. La misericordia è la compassione per i bisogni dell'uomo. E poi infine la pace indica libertà dall'ansia, dal panico e dai turbamenti a dispetto delle circostanze avverse. Era necessario anche questo, perché noi spesso ci capita questi momenti di circostanze avverse. Tutte e tre provengono unicamente da Dio Padre e da Gesù Cristo, nostro Salvatore. E benché Paolo fosse l'apostolo spiritualmente più capace, lui non operò mai da solo, né cercò mai di farlo. Fino al momento della sua morte fu strettamente legato a una rete incredibilmente ampia di predicatori, insegnanti, guide spirituali che collaboravano con lui nel servizio di guidare il popolo di Dio. Questo era l'obiettivo e l'ha portato fino alla fine. E Tito fu uno di quelli che ebbero il compito di proseguire l'incarico. Lui aveva creato la possibilità di un messaggio nella grazia di Dio, come abbiamo visto, la misericordia e la pace, di continuare proprio per questo impegno nei confronti del popolo. Leggiamo questi due ultimi versetti, come Paolo aveva fiducia in Tito e come lui aveva posto Tito un importante impegno. In 2 Corinzi capitolo 8 versetto 23-16 dice queste parole: Quanto a Tito, egli è mio compagno e collaboratore in mezzo a voi. Parlava appunto dei credenti. E ringraziato sia Dio che ha messo in cuore a Tito lo stesso zelo per voi, per i credenti. Lui aveva questo obiettivo. E così anche noi, come Paolo, dobbiamo avere questi impegni, 5 impegni, impegni importanti, perché questi impegni sono quello che Dio desidera da un uomo che vuole fare la volontà di Dio. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti lodiamo e ti ringraziamo perché tu ci riveli ancora oggi che cosa? Quello che tu desideri da ciascuno di noi. Quello che tu ti riveli ogni volta perché tu sei un Dio giusto, un Dio amorevole, un Dio che desidera il meglio e che noi vogliamo veramente svolgere nelle nostre quotidianità, cercando il Signore di avere una vita santa, senza avere lo sguardo rivolto alle concupiscenze del mondo, ma rivolto verso di te, che tu hai preparato per ciascuno di noi. La benignità, come abbiamo visto insieme, la grazia, la misericordia e la pace. Signore, grazie a te e lode al tuo nome e al tuo Figlio Gesù Cristo che ci ha fatto conoscere queste cose. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen.